I'll be honest, this summer is stacked. Between that one big international soccer tournament, America's 250th anniversary, and the Route 66 centennial, people are going to be traveling. What a lot of folks don't realize is that taking a trip in an RV is a whole heck of a lot more enjoyable than TSA lines or stodgy hotels. And you don't even have to own an RV or drive one to take part. With Outdoorsy, you can rent an RV or camper almost anywhere in the country. You can drive it, tow it, or have it delivered and set up for you. And these aren't bare-bones setups. Many come with full kitchens, bathrooms, showers, and real beds. It's often more affordable than hotels, especially for families or groups. And everything includes insurance, 24/7 support, and roadside assistance. If you're thinking about a summer trip, or just planning ahead for the rest of 2026, get 10% off when you book using promo code OUTDOORSY2026. Head to OUTDOORSY.com. That's OUTDOORSY.com, promo code OUTDOORSY2026.
It's a strange shift, isn't it? The parent who raised you needs some help, and you want to be there. With Care.com, you don't have to do it alone. Whether you're clear on the kind of care your aging loved one needs or still figuring it out, we've got support. Find background-checked in-home senior caregivers for anything from companionship to dementia care. Or browse senior living communities, read reviews, even schedule a tour. Plus, access to safety checks to help with your peace of mind. Still not sure what's best? Our senior care advisors, who are all master's-level social workers, can help you build a plan. For a limited time, use the code LISTEN20 for 20% off your initial Care.com subscription. That's LISTEN20, all one word, good for 20% off. Start your senior care journey with confidence.
Do you feel too full after meals, like your digestion could use a little support? Try Bitterex from Quiksilver Scientific. Bitterex is a blend of botanical bitter extracts designed to support healthy digestion and your body's natural digestive processes. Bitter herbs have been used for centuries to support digestive function, helping stimulate digestive activity. Just a few pumps before meals make Quiksilver Scientific's Bitterex easy to add to your routine. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo dei risultati dell'osservatorio DESI per lo studio di energia e materia oscura tramite il meccanismo delle oscillazioni acustiche barioniche. Tra i risultati vi è anche l'ipotesi che l'energia oscura stia mutando nel tempo. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, anche questa mattina, per chi mi segue online la domenica mattina, altrimenti quando mi seguite va bene sempre, e l'idea è di fare un altro video sulla energia oscura, soprattutto perché due giorni fa sono stati rilasciati i dati di DESI, che è un osservatorio che è appunto rivolto soprattutto allo studio dell'energia oscura e della materia oscura. Una quantità di roba incredibile, di articoli, di analisi, parte statistica e così via, e qualche punto, come dice il titolo, suggeriscono una nuova dinamica dell'universo, ossia una evoluzione nella famigerata energia oscura che non si capisce assolutamente cosa sia. Quindi salutiamo chi mi segue offline e chi mi segue online. Al momento vedo Alessandro, Silvio e Valerio. Ciao a tutti, e allora andiamo avanti, cioè anzi iniziamo. Allora, l'idea qual è? L'idea è che, premesso che non ci stiamo capendo più di tanto, l'universo così come noi lo conosciamo avrebbe la massa pari esattamente a quella critica per farla espandere per sempre in maniera asintotica. Omega è la massa critica, 1 vuol dire che è proprio pari a quella critica. Se non ci fosse nulla sarebbe 0, se ce ne fosse di più e ricollassasse sarebbe maggiore di 1. In realtà è proprio pari a 1 e andrebbe tutto bene se non fosse che appunto la parte di materia oscura e materia ordinaria ammonta intorno a questa omega matter, la percentuale di materia oscura e materia ordinaria, dominata dalla materia oscura, ma questo già è un altro problema, è intorno al 30%, ed è questa regione qua. Potrebbe essere tutta materia oscura, ma non lo è. In più, poi, come avevamo visto nelle puntate precedenti, l'energia oscura, questo oggetto che fa espandere l'universo, lo fa accelerare ancora di più, che proprio non si capisce cosa sia, ammonta intorno al 70%. Com'è che si riesce a capire questa cosa qua? Con tante misure differenti, dal punto di vista della omega lambda, ossia dell'accelerazione, veniva dalla poi gli ha fruttato il Nobel a Perlmutter e all'altro gruppo, dalle supernova explosion, sul fatto che queste esplosioni standard nell'universo remoto appunto mostrano che la costante di Hubble non è costante ma sta accelerando. Però ci sono tante altre misure, le misure del fondo cosmico a microonde, il cosmic microwave background, Planck, Boomerang dai tempi di Cobby, del primo satellite, oltre a mostrare appunto che l'universo si sta espandendo e che il fondo cosmico appunto è microonde a 2,7 gradi Kelvin, perché è la radiazione termica elevatissima dopo 300.000 anni dal Big Bang che si è espansa ed è arrivata appunto alle famigerate microonde. Salutiamo anche Roberto, Ugo, Ferruccio, Rosa, Fabrizio e Giuliano. E appunto questo CMB ti dice: guarda, noi le misure ci mettiamo in questa regione qua, le misure della supernova explosion stanno in questa regione qua, e guarda caso anche quelle delle BAO, non è la casa editrice che pubblica Zero Calcare i fumetti, ma Baryonic Acoustic Oscillation, cioè le oscillazioni barioniche, ossia della materia barionica, insomma, però diciamo la materia, acustica, perché sono compressioni di plasma, di gas, e appunto oscillano perché ci sono regioni con maggiore densità e minore densità. Guarda caso, queste qui sono un altro modo di campionare la percentuale di materia oscura e di energia oscura, e vanno tutte a finire qui intorno appunto al 70%, 30%. Queste qui, le ellissi o le barre sono le regioni più probabili, al centro dell'ellisse c'è il numero più probabile, ma l'ellisse e quanto è scuro il segnale ti dà l'errore, ossia 1, 2, 3 sigma, e alla fine si incontrano tutte e dice: vabbè, l'universo deve essere così. Bene, benissimo, vediamo un po' che succede e cosa ci dice DESI. Prima salutiamo anche Giuseppe e Francesco. Allora, DESI è Dark Energy Spectroscopic Instrument, ha un bellissimo logo, tra l'altro lo vedete qui in alto a sinistra. È un telescopio che è finanziato dal Department of Energy, però non è un incrociatore da guerra, è molto fatto, molto bene, specifico, con tutta una serie di spettroscopi, di strumenti. Però se uno dice: vabbè, qual è il telescopio più figo che c'è, a parte che la domanda è mal posta perché dipende che devi fare, però uno pensa a James Webb, e già il povero Hubble viene un po' come l'Enterprise con l'Excelsior in Star Trek 3, in secondo piano, la Yamato rispetto all'Andromeda. In realtà ogni telescopio fa il suo mestiere, c'è anche Euclid che fa esattamente queste cose qui, però nello spazio, e sono tutti complementari, sono tutti fondamentali per capire dove andare a parare, o meglio per capire che non si riesce ad andare a parlare da nessuna parte. Però vedete, sono oggetti grandi, qui è l'umano, il ricercatore quadratico medio, ma non sono, questo è il correttore di campo, un oggetto che in pratica toglie le distorsioni del campo. Notate anche gli attuatori, questi pistoni che compensano tutto, con ottica adattiva e tutto, e però non è una corazzata, è un oggetto grosso che fa il suo mestiere in maniera impeccabile. Eccolo qua, queste sono le lenti al silicio, e si vede anche il fattore di ingrandimento con il ricercatore dietro, è fatto in camera pulita per non sporcare niente e così via. Ma insomma è un oggetto oltre impressionante, ma non è un oggetto pazzesco. Quello che è pazzesco, se volete, è il fatto che l'idea di questi oggetti qui è andare a vedere dove stanno le galassie e a che redshift stanno le galassie, ossia quanto sono distanti da noi. Per vedere quanto sono distanti da noi bisogna vedere come si spostano le righe di emissione, e quindi alla fine ti serve un, uno spettroscopio. Ti serve uno spettroscopio, e quindi che vuol dire? Che tu hai tutte queste fibre qua, fibre ottiche, che prendono il segnale da ciascuno dei bersagli delle galassie che puoi andare a studiare. Non è necessario andare a risolvere, però devo sapere che quella è una galassia che sta là in X e Y, e con la fibra ottica porto il segnale allo spettroscopio, vedo dove si sono spostate le righe spettrali e dico: ah, la Z è questa qua. E appunto questo sistema qui, lui dice, trasmette la luce da 5.000 bersagli scientifici, che preferisce un bersaglio militare, dica il nome del sistema, e distruggono Alderaan, e appunto sono questi bersagli scientifici stanno nel fuoco degli spettroscopi di Desi. Le fibre sono 107 micro, insomma un lavoro veramente veramente pazzesco. Ed eccolo qua. Questo è uno dei risultati di questa survey, l'idea di andare a vedere in X, Y e Z tutte le galassie, e quindi noi siamo al centro dell'universo, come è giusto che sia, peccato che ognuno sta al centro del suo universo, comunque sia, partendo da qua, questa qui è la Z, questo qui è X e Y, e poi mi allontano, e quindi più vado in profondità, più vedo nel passato, più vedo l'evoluzione delle galassie, si ritrovano queste strutture a festoni, cioè non è un universo omogeneo ed isotropo, ossia lo è se uno fa un'approssimazione molto brutale, ma in realtà si vede che queste galassie si addensano lungo questi festoni, le stelle filanti, su scale appunto cosmiche. E questo è anche un'evidenza del fatto che ci deve essere una materia oscura che le fa coalescere e formare in questa maniera qua, e la materia oscura deve essere fredda, ossia si muove con la materia ordinaria, altrimenti se fosse relativistica e si muovesse alla velocità della luce come i neutrini, avrebbe... Non si formerebbero queste strutture, perché smarmellerebbe, disuniformerebbe tutto. Invece c'è questa struttura qua, e in più vedete questa specie di bolle che uno può immaginare, ma insomma non abbiamo dovuto fare ben altri voli pindarici di fantasia. Queste bolle qui sono gli eco, ma fisici, proprio l'eco sonoro, delle compressioni e dilatazioni del Big Bang, microcompressioni e microdilatazioni che hanno portato a formarsi i semi su cui si sono formate le galassie. Lo vediamo tra pochissimo, comunque non è che è una bolla molto chiara, ce ne sono tante che si sovrappongono, e soprattutto queste densità potrebbero essere quelle che hanno generato anche questi buchi neri supermassivi al centro delle galassie, perché a quel punto galassia o buco nero, qui non siamo razzisti, va bene tutto in termini di baryonic acoustic oscillation, oscillazioni acustiche barioniche, va bene tutto, e questi spiegherebbe anche perché si sono formati così velocemente subito dopo il Big Bang. Questa è lo zoom della parte centrale, e qui si va ancora più indietro. È una fetta di cosmo ben precisa, e questa sì che è razzista, ed è ortogonale al piano galattico, perché se io vado a vedere dove stanno tutte le stelle della galassia, il pulviscolo galattico e così via, rischio di avere una selezione fortemente rovinata dalla presenza del mero lavoro stellare. Quello è il lavoro di Gaia, se volete. Euclid e Desi guardano quasi ortogonali a Gaia, che in realtà guarda tutte le direzioni, ma Gaia è più interessata alla posizione e movimento delle stelle. Qua invece siamo sulle galassie, e il movimento è irrilevante, il movimento è quello dell'espansione di Hubble. Comunque sì, vedete che c'è una struttura molto particolare. Vi consiglio di andare a questo qui, se lo cercate lo trovate, appunto il Desi VR Flight Spectroscopic, perché è un video in cui tutte le galassie messe nella posizione giusta, messe col colore giusto, la distanza giusta, è in 3D e vi muovete nello spazio a velocità veramente intergalattica. Quindi non è neanche il warp drive in cui sembra di volare tra le stelle, qui volate tra le galassie. C'è una sola, e lo dovete mettere a risoluzione massima, altrimenti sembra tutto molto distorto. Se mettete anche a 720 non si vede bene, e se avete il casco 3D oppure vi potete muovere, è fantastico. L'unica cosa che secondo me loro hanno fatto per rendere migliore, ma secondo me hanno sbagliato, è che hanno messo le galassie 5 volte più grandi rispetto alla distanza intergalattica, e questo è figo, sì, ma non è, è più figo vedere che queste galassie, così come le stelle nella galassia, sono delle micro isole veramente in un cosmo che è completamente vuoto. Quindi se l'avessero fatta delle dimensioni giuste, chissà, forse si trova, secondo me avrebbe reso ancora di più l'idea di queste isolette con stelle che vagano nell'universo, nel vuoto più assoluto. Comunque sia, fisica planetaria, lo andate a beccare, e è notevole, 3 minuti, neanche un attimo. Eccolo qua, questo è un cartoon fatto da Boss, che è un altro degli oggetti, appunto, la vista per Baryon. E poi l'idea, appunto, è che all'alba del cosmo le esplosioni iniziali del Big Bang, queste compressioni con queste sovradensità e sottodensità, danno questa specie di onda d'urto, un po' tipo esplosione alla Star Trek o la Guerra Stellari, dove c'è una sovradensità e dove c'è una sottodensità. Il punto qual è? Che ne avete tantissime e queste si sovrappongono e si cancellano con le altre. Da qualche parte, non mi ricordo se era Wikipedia o qualche altro degli articoli che ho consultato, dice: voi dovete immaginare non che lasciate cadere un sasso nello stagno e quello vi dà magari una sola onda d'urto, dovete immaginare che lasciate cadere tanti sassolini e dovete studiare la struttura dei sassolini, da come si sovrappongono le varie onde e come fanno interferenza costruttiva e distruttiva. Però è una cosa che si fa. Salutiamo anche Emiliano e Fabrizio e vediamo come la fanno. Questa in realtà è un articolo su Astrophysical Jura dell'anno scorso, di cui avevamo parlato quando facevamo appunto il video su Euclid, Hubble e James Webb Space Telescope, soprattutto sulle oscillazioni barioniche acustiche. Ma in realtà questa è una misura dello Sloan Survey, che sempre fa esattamente le stesse cose, e in pratica in realtà qua loro dicono Huleyana, questo oggetto qua, questa specie di sistema sferoidale qua, potrebbe essere uno singolo di questi gusci qua. Questo qui lo vedete in, vediamo un po', questo è X, Y, e questo qui è la, essenzialmente, loro hanno mappato questo in 3D, quindi anche qua, se lo andate a cercare, lo potete ruotare e vedere questa specie di guscio sferoidale. Queste sono due proiezioni di queste, ognuno di questi pixel ovviamente è una galassia, e in effetti questo guscio qua si vede abbastanza chiaramente. Se poi andate a fare quella che si chiama la correlazione a due punti, cioè data ogni ciascuna galassia, vedete quella quanto è distante dalle altre galassie, si vede una struttura con un picco, eccolo qua, questo picco qua. Ci sono tante galassie a una certa distanza rispetto a un certo centro, e questo picco qui. E questo qui è l'anello, e così via. Quindi in sostanza loro già dicevano: guardate, ci sono delle strutture, delle macrostrutture. Questa è quella più evidente, ma ne sono state osservate tante. E di nuovo, questo è, se volete, una parte più ridotta, non per fare paragoni relativi, ma questa mappetta qui che trovate qui essenzialmente è uno di questi pezzi qua. Se volete uno di questi, va a sapere qual è, ma insomma questi sono i numeri. Non ho trovato ancora, ma andrebbe rivisto, se con i dati di DESI si riosservano questi oggetti qui, sempre che abbiano guardato nella stessa direzione. Questa è la stessa cosa in pratica, in funzione della distanza si trova questo picco qua rispetto al centro. Il centro si trova in un certo punto di coordinate in megaparsec. Ricordiamo, megaparsec vuol dire milioni di parsec, quindi un megaparsec sono 3 milioni di anni luce. Questo qui sta a veramente coordinate galattiche, anzi estragalattiche, e sta a questa distanza qua di 150 megaparsec di guscio rispetto a questo centro qua. E questo è quello che si vuol fare, che hanno fatto con DESI. Quindi hanno fatto uscire, questo è il 3-4 aprile, quindi qualche giorno fa, una quantità di articoli spaventosa, cioè ma non si può neanche mentire dicendo di averli letti, perché ciascuno di questi articoli qui è lungo una ventina di pagine più tutta la parte delle supplementary information. In più c'è, questi sono gli articoli dell'analisi, poi ci sono gli articoli tecnici, poi ci sono soprattutto quello che è fondamentale, che è l'articolo dei risultati scientifici, che sono molto 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 interessanti. E appunto, spoiler, mostrano quanti sono i neutrini, e mostrano che c'è una tensione nella legge di Hubble, e mostrano che c'è questa energia oscura che sembra evolversi. Allora, questo qui è appunto DESI 2024, perché appunto è uscito adesso, il terzo articolo di una serie, appunto, oscillazioni barioniche acustiche dalle galassie e dai quasar. E loro partono dalla, appunto, noi presentiamo i risultati dalle galassie e dai quasar, non so dove è peggio, dalle galassie e dai quasar, e loro, la survey che hanno fatto è di 300.000 galassie, poi 2 milioni di galassie luminose rosse, altre 2 milioni di cui hanno visto le linee di emissione, e poi 856.000 quasar, e tutti questi stanno a redshift relativamente vicini, vedete, tra 0,4 e 1, tra 0,8 e 2 arrivano fino a 4 di redshift, quindi è proprio il vicinato o ieri, lo ieri cosmico, e fanno tutta questa analisi pazzesca. Questi non sono tutti gli autori, non è una collaborazione gigantesca, è una collaborazione grande, ma si è visto di peggio, nel senso di popolazioni, di collaborazioni molto più ampie. E appunto, poi anche qua sono preprint, sono stati submitted da JCAP, però di nuovo qui anche si segue abbastanza bene sia l'abstract che l'introduzione. Appunto, l'introduzione loro dice quali sono i problemi. C'è una discrepanza nella costante di Hubble, da un lato, come le cefeidi, le stelle, la scala che parte da noi e vede le cefeidi, le stelle variabili di cui la variazione dipende dalla massa, e quindi so dove stanno, c'è un video anche su quello se volete, ci dà un valore leggermente più alto di 73 km al secondo per megaparsec. Questa è la costante di Hubble, ossia una galassia che si trova a un megaparsec di distanza si allontana da noi di 73 km. Invece quelli che stanno a redshift più alto, quindi il CMB, anche le barioniche e così via, dice no, guarda, 73 mi sembra un po' troppino, secondo me è 68. Uno potrebbe dire, vabbè, stai a guardare il capello, per 5 km al secondo, per 3 milioni di anni luce, tutto sommato, chi se ne frega. In realtà, questa che viene chiamata la tensione tra i dati di Hubble, ne abbiamo parlato anche in passato, è un problema aperto, è un problema che va risolto, perché magari, anzi, probabilmente è solo sistematica la misura, eccetera, eccetera, però non si capisce dove sia l'inghippo, e invece potrebbe esserci una nuova fisica che, appunto, il tipo di misurazione dipende in maniera indiretta da qualche cosa che fa questa discrepanza, che appunto è 5 su 70, è meno del 10%. Loro dice, vabbè, questo articolo qua fa le misure dell'espansione con le oscillazioni barioniche, è uno dei metodi principali, e poi tutta la bibliografia. Questo è tanto per far vedere il numero pazzesco di galassie che questi hanno visto. L'abbiamo già detto prima, parliamo di milioni di galassie e quasi un milione di quasar, cioè un milione di galassie che al centro ha un buco nero supermassivo talmente potente da emettere luce con il jet, appunto, da sembrare un quasar, cioè da essere un quasar. E questi sono i numeri, appunto. Questa è la densità in decimillesimi per megaparsec cubo, ma insomma questo qui vi dice il tipo di galassie che loro sono andati a vedere. Appunto, ognuna di queste è un tipo di galassia differente, o meglio un tipo di osservazione differente, sulla quale riescono a determinare il redshift, quindi questa è la distanza. I QSO sono i quasi stellar object, i quasar, quelle più lontane, arrivano fino a 2, poi in un altro articolo arrivano fino a 4. Poi ci sono le large bright galaxies, queste qui in rosso. Poi, dunque, nell'abstract si vedeva tutti gli acronimi, le Bright Galaxy Survey è questo qui, e poi le mission ELG sono le Emission Line Galaxies e così via. Quindi questo vi dà il numero delle galassie in funzione della distanza. Appunto, se andiamo a vedere in termini di redshift, il grafico di prima arriva fino a 2 di redshift, i quasar arrivano fino a 4 nell'articolo compendio, perché appunto sono una marea di articoli, e quindi arriviamo comunque a un numero che è un numero di tutto rispetto, perché appunto 2 di redshift vuol dire 11 miliardi di anni fa, 3 di redshift vuol dire 12 miliardi di anni fa, e quindi stiamo comunque campionando da 0,4, quindi da 5 miliardi a 12 miliardi di anni fa, grosso modo. Ne abbiamo visto tante volte, quelle che vanno a cercare le singole galassie lontane e così via stanno qua giù, però quello vuol dire voglio andare a cercare quella strana, o famo strana la Verdone, perché voglio vedere che sta succedendo, come ha fatto a formarsi il buco nero supermassivo. Qui quello che serve è un'analisi statistica su più galassie possibile, e che sia la più pulita possibile, e quindi non posso utilizzare il lensing gravitazionale di una galassia intermedia che mi fa vedere qua giù, perché sì, è un aiuto fondamentale, ma poi quello è molto dipendente dalla fortuna, e quindi non riesco a fare l'analisi statistica. Quindi loro si collocano in questo intervallo qua. Ciao anche a Modestamente. Appunto, questo è l'altro articolo DESI 2024, quarto articolo della serie. Questo viene dalla Lyman Alpha Forest, un altro metodo per misurare la distanza delle galassie e così via, soprattutto in questo con le emissioni nelle righe di emissione del, appunto, spettrali, che vengono definite come Lyman Alpha. E anche qua vedete il numero pazzesco di quasar che loro vanno a prendere. Loro vanno a prendere 1,5 milioni di quasar, poi li ripuliscono, eccetera, eccetera. Vedete queste qui, i migliori sono 500.000, però insomma, cioè 1,5 milioni. È vero che dicono che si è visto tante volte, però rivedere e trattare statisticamente 1,5 milioni di galassie che c'hanno dentro un quasar, appunto il buco nero supermassivo, il jet, l'ira di Dio e così via, insomma, sono numeri spaventosi. Veramente si fa fatica a rendersi conto di quanto sia vasto l'universo, che sembra un ovvio, e soprattutto poi dell'analisi statistica e di tutta la pipeline di processamento dati. Ne parlavamo anche ieri, ma insomma qui c'è dietro un processamento dati che è enorme, perché poi vuol dire che per ognuno di queste 1,5 milioni di galassie col quasar dentro dovete fare la funzione di correlazione a due punti. Quindi dovete fare per ciascun 1,5 milioni andarlo a vedere la distanza con il restante 1,5 milioni di quasar meno uno, e farlo per 1,5 milioni di volte. Quindi con più supercomputer usano i Cray, l'evoluzione dei Cray e così via, ma insomma è una cosa molto complicata. E poi qua lo accenderemo solamente, lo fanno con vari tipi di analisi in parallelo per evitare che ci sia una sistematica. Quindi tutti i risultati che loro danno, anche se uno, io ne faccio vedere ovviamente una frazione necessariamente microscopica, sono tutti riprovati, provati e riprovati con più metodi differenti per essere sicuri di non fare un disastro. Queste qui sono le direzioni delle galassie con i quasar che loro sono andati ad osservare. Anche qua c'è una selezione particolare riguardo a come loro lo stavano osservando. Il QSO sarebbero quasi stellar object di quasar, per gli amici. Alcuni di questi si sono stati osservati più volte, perché magari guardi una regione di cielo poi ci ritorni, però vedete la maggior parte sono stati osservati una volta, però alcuni poi 50.000 sono stati osservati anche 5 volte, che insomma anche là è impressionante. Questa in coordinate estragalattiche, questa linea nera qua è la no-go zone, sarebbe il piano galattico, quindi loro vogliono stare il più possibile lontani dal piano galattico, e questi due lobby qui sono appunto ortogonali, uno verso il nord galattico, uno verso il sud, e se volete sono questi che si vedevano qua, un lobo e l'altro. Probabilmente quello più denso è questo sopra e quello meno denso è questo qui sotto, e qui abbiamo il piano galattico. Ritorniamo, eccolo qua. Questa qui è l'eclittica, anche perché pure l'eclittica dove orbita la Terra attorno al Sole dà problemi, perché comunque c'è la luce zodiacale, che è quella su cui Brian May de Quin ha fatto la tesi, quindi anche qua devono stare attenti con la sistematica, ma insomma queste sono le due regioni. E appunto questo è un esempio di come le righe di emissione degli atomi nelle righe Lyman, alfa, beta e gamma, sono le varie eccitazioni, sono osservate per una galassia, trovano la galassia, la passano allo spettroscopio, vedono questo segnale qua, lo vedono ad esempio questa prima riga a 4200, quest'altra qui a 5000 qualcosa, questa qui a 6000 qualche cosa, sanno che sono le righe della Lyman e quindi sanno che dovevano essere in realtà a 1000 spicci, 1200 spicci e 1500 spicci. Quindi da qua, da questo rapporto qua, 1000 su 4000, 1200 e così via, si vede si calcola il redshift, ossia lo spostamento verso il rosso, lo Z, di questo oggetto, di una galassia specifica sulle 1000, sul 1,5 milioni di 3,14, che è proprio pi greco, e coincidenze, scherziamo. Questo qui appunto è il target ID a questo numero pazzesco, gigantesco qua. Questo è lo spettro dal primo danno per un evento. E appunto poi devono stare attenti alla sistematica e così via, ma di nuovo è un mondo immenso. E veniamo appunto a una delle tantissime analisi a cui vi dicevo, che appunto quando poi vanno a cercare i parametri dell'oscillazione acustica e barionica, questi sono due parametri legati appunto a come è strutturata le oscillazioni barioniche, e ognuno di questi è un metodo differente. Cioè questo qui è senza la calibrazione, questo qui è con un metodo in una maniera, questo qui solo con certe righe spettrali di emissione, solo con altre, solo con alcune e così via. Tutto questo è fatto per essere sicuri che non si sta facendo un errore sistematico, un errore statistico, un errore di un errore di sbaglio, come si potrebbe dire. E ovviamente queste sono le deviazioni in percento, quindi loro vi dicono, guarda, vedete che stiamo tutti, questo è il 2,5%.
It's a strange shift, isn't it? The parent who raised you needs some help. And you want to be there. With care.com, you don't have to do it alone. Whether you're clear on the kind of care your aging loved one needs or still figuring it out, we've got support. Find background-checked in-home senior caregivers for anything from companionship to dementia care. Or browse senior living communities, read reviews, even schedule a tour. Plus, access to safety checks to help with your peace of mind. Still not sure what's best? Our senior care advisors, who are all master's-level social workers, can help you build a plan. For a limited time, use the code LISTEN20 for 20% off your initial care.com subscription. That's LISTEN20, all one word, good for 20% off. Start your senior care journey with confidence.
Do you feel too full after meals, like your digestion could use a little support? Try BitterX from Quiksilver Scientific. BitterX is a blend of botanical bitter extracts designed to support healthy digestion and your body's natural digestive processes. Bitter herbs have been used for centuries to support digestive function, helping stimulate digestive activity. Just a few pumps before meals make Quiksilver Scientific's BitterX easy to add to your routine. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Siamo tutti intorno allo 0%, allo 0,5% la maggior parte, alcune deviano leggermente di più, ma insomma è piccolo e comunque la barra di errore, che in questo caso è simmetrica, ci dice che stiamo tutti tranquillamente, anzi anche troppo, dentro l'errore statistico. E quindi qui saranno 30 analisi, 25 analisi, solo per l'articolo di QSO, e ci dice che stiamo facendo le cose loro correttamente. Saluto anche Piero e Marco. Sesta parte, c'è ancora una sesta parte e così via, ma quello che è importante è i risultati cosmologici, ossia sì, va bene, abbiamo fatto tutte queste belle misure, però che ci impariamo? E anche qua loro trovano tutta una serie di risultati che confermano il quadro dell'universo, appunto, di cui parlavamo all'inizio, cioè lambda cold dark matter, materia oscura fredda, costante cosmologica che se la comanda al 75%, 30% di cui 5% di stelle e così via, con alcune piccole discrepanze. È importante la discrepanza e capire appunto che cosa c'è, ma è anche importante vedere che tutto l'impianto più o meno sta in piedi. E per quello che poi quando uno tira fuori le modified Newton Dynamics, sì, è bello perché ti spiega la materia oscura su scala galattica, però a questa incastro pazzesco non ci si arriva ancora, non ci si arriva proprio. E appunto loro dice, diamo i risultati cosmologici di tutte le misure fatte, l'intervallo di redshift va appunto da 0,1 z a 4,2, quello di cui parlavamo prima, per ridurre il bias di conferma, quello che ci arriva su Facebook che ti dice solo che c'è ragione te, abbiamo fatto un'analisi anche blind, cieca, e per controllare che torni tutto, e vediamo appunto l'H0, la costante di Hubble, a noi, cioè loro, viene 68 km al secondo per megaparsec con un errore dell'1%, e se ci mettiamo anche le CMB cambia di poco, ma insomma quello che è la parte di omega matter, ossia la percentuale di materia oscura e materia ordinaria, è il 30%, poi appunto cambia di pochissimo se ci mettiamo quell'altro, e la cosa importante è la omega, che ci dice come è fatto l'universo e come si espande, l'equazione di stato deve essere meno 1, però in realtà poi, se supponiamo che si possa evolvere, questo non sta scritto nell'abstract, sta dopo, si vede che si sta evolvendo. E quindi appunto loro misurano in funzione del redshift vari parametri, si sovrappongono con a seconda della distanza con le misure di Hubble, che sono di Planck, che sono complementari, e danno tutto un quadro cosmologico da cui traggono i vari risultati. Appunto uno di questi è la scala su cui hanno luogo questi blob di materia, queste sovradensità su cui si formano più galassie che altre, e appunto la scala in termini di costante di Planck e distanza è se dividete per la 100 km al secondo oppure se vedete 100 megaparsec. E anche qua ci sono tutte queste curve in cui c'è il grado di confidenza con l'errore, e questi sono quelli desi, le varie galassie appunto luminose, Lyman Alpha, Extremely Luminous, Quasi Stellar Object, Lyman Alpha e così via, e tutte più o meno si hanno una sistematica diversa, e questo è bello perché poi si vanno a sovrapporre più o meno in questa regione qua con il risultato. Il risultato appunto è che l'omega della materia sia quel 30% che dicevamo prima, e l'H0 per RD è 100 per chilometro al secondo, in 100 km al secondo è intorno a 100. Se andiamo a zoomare, questa è la stessa, questo grafico qua e questo qui zoomato, in cui hanno risultati appunto di desi, messi insieme a quelli dello Sloan oppure messi assieme a quelli della CMB, che è questa qui piccoletta, il risultato generale si sovrappone e appunto ti dà questo numero qua, che poi è quello dell'abstract. Di nuovo, se poi loro vanno a questo è pure un altro articolo di 40 e passa pagina, è una cosa immensa di discussione, perché poi ognuna sono tutti numeri delicati che vanno trattati a seconda dell'ipotesi in maniera molto delicata. È facile poi, uno ovviamente dice vabbè, omega m, omega lambda, però in realtà c'è dentro tutta una serie di ipotesi. Se appunto andiamo a mettere le oscillazioni acustiche barioniche di desi con il fondo cosmico a microonde, viene appunto questo 67,97, questo 68 per la costante di Planck, l'omega m è 30%, eccola qua, la regione del centro di questa specie di curve di livello, e l'omega lambda è intorno al 60%, 60-70%. Se ci mettete la CMB, che è questa qui rosa, deve fare 1, viene fuori che deve fare 1, e allora se assumi che deve fare 1 e fa esattamente 1, non si capisce perché debba essere 1, viene appunto quel 70%-30%, questo è il punto più probabile. E questa è infatti la riga dell'universo flatto, l'universo piatto, ossia se non ho materia e solo energia oscura ho 1, quindi qui è un po' fuori del grafico, e viceversa, se avessi solo materia e niente energia oscura avrei 1 di qua. Non è detto che debba essere 1, però viene fuori che è 1. Infatti questa è un'altra cosa che manda ai pazzi tutti, perché ci deve essere quindi un qualcosa di fisico all'inizio che ti fissa tutto intorno a 1. Dopodiché dici, guarda, se andiamo a vedere la scala delle oscillazioni barioniche, quindi moltiplichiamo la scala per la costante di Hubble, viene fuori questo 100 megaparsec, e viene un po' di meno, 65 mega lambda, che è la grandezza del guscio dove stanno le galassie, e di nuovo 30 e 65. Ce ne saranno una ventina di questi grafici, io ve li risparmio perché se no arrivederci, però insomma ci sono tante sottigliezze dietro a questo. Una di queste sottigliezze è dire, guardate, K, se c'è una curvatura esterna, questa dovrebbe essere diversa da zero, ma in realtà questo K in questa maniera qua viene compatibile con zero, con la materia appunto al 30%. E appunto poi quello che interessa è questo V doppio piccolo, che è l'equazione di stato dell'energia oscura. L'energia oscura è quella appunto che fa espandere più velocemente l'universo, che dà un'accelerazione alla costante di Planck, che è una velocità. E appunto, oltre al lambda col dark matter, c'è anche il W doppio col dark matter, in cui è simile, ma in pratica dice, guarda, invece dell'energia oscura ci metto questo W doppio che viene meno 1, altre misure ti dicono che pari a meno 1, e tutto torna, ed è praticamente una rilettura del lambda col dark matter. Ossia questo W doppio qui è una trattare in maniera analoga la presenza della famigerata costante cosmologica lambda, che è quella legata alla presenza di un'energia oscura. I risultati non cambiano se facciamo altre analisi e così via, e tutti vissero felici e contenti. Eccola qua, W doppio viene meno 1, eccolo qua, viene meno 1, la materia oscura viene qua, tranquillo. Il W doppio appunto è l'equazione di stato, che è il rapporto tra la pressione e la densità di energia. Se fosse un gas normale, il gas questo qua, visto che è freddo, è zero. Se fossero fotoni o neutrini relativistici, viene 4 perché si espande e si stiracchia, quindi è 3 perché sta in 3 dimensioni più lo stiracchiamento, è tutto tranquillo. Il punto è che cosa succede se lo applichiamo all'universo, viene questo meno 1 e fino a qua va bene. Dopodiché dice fino a qua torna tutto e viene meno 1. Tuttavia, se facciamo che l'equazione di stato sia che questa W non sia costante, ma che si possa evolvere nel tempo, quindi V di A è la scala, è l'espansione dell'universo, è il fattore di scala, quindi lo potete leggere come funzione del tempo, quindi ha un termine costante più un termine che si evolve come x con 0 più A per T. Questo qui è il tuo tempo, la tua espansione, parametrizzato come 1 meno A, perché sì, ci vorrebbe un altro video a parte, lo faremo un'altra volta. Comunque sì, lo facciamo evolvere nel tempo, questo qui è il nostro tempo, la nostra distanza, e questa qui è la pendenza. Quindi loro vanno oltre la W costante e dice, vediamo che succede se la cosa si la facciamo evolvere. Se la cosa la facciamo evolvere, sembrerebbe che questa si evolva nel tempo, ossia c'è un fattore costante che viene da meno 0,45 e poi c'è un fattore che però cambia nel tempo. Se adesso la somma di questi qui ti dà meno 1, però appunto se la fai evolvere nel tempo, questa cosa qua ti dà che si sta evolvendo, e quindi che l'energia oscura sembrerebbe perdere fiato o perdere energia, perdere di intensità. Ora questa loro lo prendono con le pinze ed è scritto proprio in fondo all'ultimo degli articoli e così via, ma è il risultato principale e potenzialmente è un altro risultato da Nobel che va verificato, loro con tutte le cautele, come vedete questi qui numeretti piccoli sono gli errori e così via, però è una cosa interessante, è una cosa soprattutto interessante perché se l'energia oscura fosse costante e fosse una proprietà dello spazio-tempo, se in ogni cubetto che io ho di vuoto, di spazio, c'è un qualcosa che è energia oscura, via via che l'universo si espande, questa energia oscura diventa sempre di più, fino a diventare infinita e farla espandere infinitamente di più. Ora, sta cosa già nasce che c'è poco senso, ma quello che sembra pazzesco è che proprio adesso, solo adesso, una cosa che nasce come zero, quasi zero, 0,57001 al Big Bang, perché l'universo è piccolo, e poi sarà infinito proprio adesso che siamo noi a 15 milioni di anni, da 5 miliardi di anni, è un numero che è 3/4, e sembra una cosa pazzesca, non ci si capisce perché debba essere questa cosa qua. Sembra che sia così, è tutto che sia così, ma è strambo. Se ci fosse un'evoluzione temporale, allora magari dopo non viene infinito e c'è una fisica dietro, di cui boh, che però ne determina l'evoluzione temporale e fa evitare che sia infinito, e quella che fa determinare, perché è questo numero critico proprio pari a 0,75. Vedremo che succede. Comunque sia, il punto essenziale è che loro per la prima volta mostrano questa variazione con il tempo, e appunto messo insieme così sta a 2 sigma e 2 di differenza, quindi non è il 3 sigma che ti dà l'1 per 1000 di probabilità che siano in disaccordo, non è il 5 sigma che è quello necessario per la scoperta, però dice guardate, c'è quella che poi viene chiamata tensione, che è la stessa che c'era nella misura della costante di Hubble e di altre misure. Infatti eccolo qua, quando ci mettiamo anche le supernove di tipo 1A, quelle che appunto avevano scoperto l'energia oscura, tutte le combinazioni preferiscono W più 0 maggiore di meno 1 e W più A negativo, come vedono loro, con il livello di tensione con la CDM che è 2,5 sigma per combinare DESI e la CMB, e poi aumentano fino a 3,5 e 3,9 sigma con altri tipi di analisi, altri dataset e così via. Anche qua loro sono ipercauti, perché è chiaro che bisogna stare attentissimi, però questa è l'equazione di prima catturata, questi sono i numeri, questo qui è VA, la pendenza, quanto questa si invecchia, perde fiato col tempo, e questa qui invece quant'è la costante, e appunto stiamo quanto vedremo che succede, e questa è la stessa cosa se lo vai a mettere con la CMB e così via, viene appunto WA intorno a meno 1, vedete c'è una tensione perché ti viene meno 1 e meno 0,8, se ci mettete la CMB nelle varie salse da soli invece ti viene un numero molto più piccolo di meno 1, e appunto c'è questa tensione. E di nuovo questo qui poi, quello di cui accennavo prima, si riallaccia all'altro risultato strambo, insomma, la tensione sulla costante di Hubble. Ossia, se io ho misure a scale piccole, appunto le cefeidi, late sarebbe ora, in realtà vicine a noi, early sarebbe vecchie rispetto al Big Bang, cioè giovani rispetto al Big Bang, cioè lontane da noi, le cefeidi stanno qua, le stelle stanno a guardare, le stelle oscillanti stanno a guardare a 72-73 con un errore che è incompatibile con tutte le osservazioni tra virgolette early, cioè del AZ ai redshift di qualche miliardo di anni fa. E infatti sono queste qua. Che ti devo dire? Effettivamente c'è una tensione. Questo qui sta a metà, c'è un errore grande, per cui boh. Questo qua e questi sembrerebbero incompatibili. Addirittura, se andate a farlo con il fondo cosmico a microonde, che è leggermente differente dalle oscillazioni barioniche acustiche, viene ancora differente. E quindi appunto la tensione, quella appunto la discrepanza tra le misure della costante di Hubble c'è, continua a resistere, anche i dati loro continuano stare qua, non è che dice dai, cambia qualcosa, e quindi c'è da capire anche perché sta succedendo questa cosa qua. E questa qui è la tensione di H0 a seconda delle analisi con l'analisi di Schuss in termini di sigma: più alta è sigma, più alta è la tensione. Se più il numero è alto, più è impossibile che le due cose siano conciliabili. Una 4 o 5 sigma vuol dire che c'è proprio qualcosa. E, di nuovo, dipende dal tipo di analisi, dipende dal modello e così via, però tutti i modelli, tutti i tipi di analisi, è l'intensità che dipende, non è che in alcuni casi non c'è sempre e comunque. Se ci metto W, vedete, la tensione diventa più piccola, se la metto dinamica, come dicevamo prima, aumenta, se tutte le combinazioni, però stiamo sempre, nel migliore dei casi, sopra una sigma, ma per la maggior parte dei modelli tra 2, 3, 4 e 5 sigma, quindi c'è qualcosa che non torna. Ma è bene, è una cosa buona, è una qualità, però bisogna capire che sta succedendo. Questo è di nuovo è l'intervallo di scala dei gusci delle oscillazioni barioniche, e questa qui di nuovo è la percentuale di materia oscura. L'altra cosa pazzesca, l'altro risultato che anche qua è ancora più sotto in fondo, è sul numero di neutrini. Questi sono le varie analisi messe insieme e così via. E praticamente loro riescono a dare un vincolo a, perché il neutrino comunque non è barionico, ma comunque contribuisce alla massa dell'universo, comunque si riesce a fare un'analisi su quant'è la massa del neutrino e il totale, ed è una massa assoluta, cosa che non si riesce a misurare con i telescopi a terra, i camiocande, i rivelatori di sottoterra e così via. E oppure la gerarchia dei neutrini, vi ricordate, può essere, non si sa se è quello più leggero o sta in basso, come elettrone, muone e tau, o sono invertiti, probabilmente sì, ma boh. E questo dice, guarda, la somma è piccola ed è minore però di questi numeri qua, e ti danno un constraint, un vincolo. Ma la cosa più importante di tutti è sul numero dei neutrini, che è 3. Voi direte, sì, vabbè, grazie tante, grazie, lo sappiamo che è 3, perché ogni elettrone c'ha il suo, l'elettrone c'ha il neutrino elettronico, il muone, che è l'elettrone pesante, l'elettrone di figlio di mezzo, c'ha il neutrino muonico, il tauone, che è il figlio maggiore, c'ha il neutrino tauonico. Sono 3 e 3 con gli antineutrini, 6 e 6, va a capire perché sono come i quark, e va bene. Però ci sono tantissime ipotesi legate ai cosiddetti neutrini sterili, che potrebbero essere un tipo strambo di materia oscura, che potrebbero essere tutto sterile, perché in realtà non si può accoppiare, appunto non può interagire con la materia ordinaria. Il neutrino si muove e con il vettore sempre parallelo o antiparallelo alla direzione di propagazione, non può essere messo al contrario. Se però fosse sterile e avesse appunto la chiralità, si chiama, lo spin rispetto alla direzione di propagazione opposta, non lo vedremo interagire mai. Però loro dice, attenzione carissimi miei, tutto questo qui, che è l'equazione di campo e così via, l'energia di fotoni, ci mettiamo anche i neutrini, perché non ci sono altre particelle che sono relativistiche alla ricombinazione oltre che i fotoni, viene 3 e 3. e i modelli estesi con le utrini sterili leggeri o altre reliquie oscure, come la radiazione oscura, che sono generati prima della ricombinazione, producono effetti molto simili a quelli dei neutrini attivi, quindi entrano nell'equazione qua, quindi possono essere sterili quanto vogliono, qua dentro dicono loro entrano, e quindi li possiamo esplorare in termini di vincoli sulla NF. Insomma, la versione breve è: non c'è il neutrino sterile. Secondo loro, quindi, siccome è 3, e siccome se ci fosse il neutrino sterile sarebbe di più, questi dicono: guardate, scordatevi il neutrino sterile e mettetelo da parte e andatevi a cercare qualche altra cosa più strana. E questo è l'altro risultato pazzesco. Quindi, niente neutrino sterile, la tensione di Hubble c'è e continua a esistere, e sembrerebbe che la materia oscura sta perdendo intensità, o meglio, ci sia un'evoluzione della intensità, scusate, dell'energia oscura. Con questo abbiamo anche sforato, ma insomma ero indeciso se farlo in due parti o una più lunga, ma tanto è domenica, abbiamo finito. Però vediamo un po' le domande. Ce n'era una di Fabrizio sul: non ho capito ancora cosa c'entrano le oscillazioni barioniche. Le oscillazioni barioniche acustiche sono quelle che si verificano all'inizio, subito dopo il Big Bang. Sono delle minime sovradensità di materia, che però è proprio un botto, un'onda acustica, un'onda di compressione di materia, quindi è come la compressione dell'aria, però di un plasma immensamente denso, immensamente ionizzato, immensamente tutto quello che vuoi, con tutti i quark pesanti, quello che vuoi, ma in pratica è qui è un po' più denso e qui è un po' meno denso. Questo qui si propaga, oscilla e fa tutte queste esplosioni, si sommano una con l'altra, e questa cosa qua ti dice, con tutta una matematica senza fine, come questa cosa qui, quanta energia c'è è sensibile alla quantità di materia oscura, alla quantità di energia oscura e alla quantità di barioni. Anche se un'oscillazione barionica è legata a questi parametri qua. Dove tu hai la sovradensità di materia è anche dove è più probabile che ti si formi poi una galassia, o ancora meglio, se uno va a prendere i risultati di James Webb, è dove è più probabile che ti si formi un buco nero supermassivo intorno a cui si forma e si addensa il pulviscolo che diventerà il pulviscolo galattico e che va a formare le stelle di prima generazione e va a formare le galassie. Quindi dove tu c'è un po' più di materia c'è più galassie, e quindi dove tu c'è più galassie, dove c'è più materia c'è più galassie, quindi vado a vedere dove c'è più galassie. Ed essenzialmente è questo qua. No, non ci ho messo il cerchietto, non c'era il cerchietto. Vabbè, comunque è questo cerchietto qua, dove ci sono più galassie, questa è una unica, eccolo qua il cerchietto, scusate, questa qui è secondo loro, è un'unica bolla che era grande meno di un atomo quando c'è stata l'esplosione del Big Bang, e su quell'onda d'urto alla Star Trek oppure alla esplosione della Morte Nera, essendoci una sovradensità lungo quell'onda d'urto che si è andata espandendo con tutto l'universo, mi si sono formate più galassie. Dove c'è meno sovradensità ne ho formate di meno, ed è questo picco qua. Chiede invece Fiorella: l'errore che nel metodo potrebbe essere il punto di riferimento che usiamo per calcolare la distanza. Sì, potrebbe essere, però l'hanno controllato in tantissimi modi, cioè la cosiddetta cosmic distance ladder, cioè la scala delle distanze cosmiche, ed abbiamo fatto il video su questo, che è sulle cefeidi, ossia il fatto che alcune cioè Gaia misura con precisione estrema, già era stato fatto prima, le distanze tra le stelle. Sappiamo dove ci sono le stelle e così via. Dopodiché fu scoperto che alcune stelle hanno una oscillazione di luminosità periodica molto precisa, che dipende dalla massa e dalla luminosità. Quindi se io sono una stella che sta a una certa distanza e la vedo oscillare con una certa curva, non so la distanza, ma so quant'è la curva, so quant'è la luminosità misurata e so che deve avere quella luminosità là, perché la distanza, appunto, la relazione è quella là, e quindi dalla curva di oscillazione della distanza misurata, della luminosità misurata, risalgo alla luminosità assoluta di partenza e quindi so dove sta la distanza di quelle stelle là e me ne vado con quelle stelle là, e so tutte queste distanze e lo riesco a fare per le galassie vicine. Per quelle con quelle vicine vedo il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso, che è questa cosa qua. Lo spostamento verso il rosso è difficile che ti sbagli, perché è un'emissione spettrale, perché quello è l'atomo di idrogeno, l'atomo di elio e così via, emette in punti ben precisi e si sposta, e quindi anche là lo puoi stiracchiare, nel senso che con le misure di James Webb vai a vedere spostamenti di fattore 13, però appunto qui stai in fattore 3 e quindi passi da 4000 a 1000, quindi le distanze sono quelle, cioè ci deve essere qualcosa che manca, e potrebbe essere un errore nel sistema di riferimento, in qualche cosa, però i teorici ci pensano giorno e notte alle cose più folli, non viene in mente nulla, e questa è la cosa che manda ai pazzi, perché a filo sta fila, a piombo sta piombo, io mi ritrovo con due numeri che sembrano quasi compatibili, ma in realtà non lo sono. Comunque, se ci avete anche domande, scrivetelo, mettetelo nei commenti e poi vediamo di fare altri video su questo. Questo è oramai sono 50 minuti, è andato più che lungo, ma è tantissima roba questo risultato di DESI. Loro continuano a prendere date, a migliorarlo, è un telescopio a terra, quindi non ha i rischi e i vantaggi di quelli nello spazio, però neanche gli svantaggi, e quindi vediamo come si evolve. Saluto anche S. Wilson, recupererai, ma insomma non c'è problema, anche chi mi ascolta offline. Grazie a tutti per essere stati qui questa domenica mattina e buon fine settimana. Ciao. Sì, Fabrizio, sarebbe una cosa da Nobel. Sì. Se si vede che A cambia, sarebbe una cosa da Nobel. Ari, ciao. Ciao, Rosa.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.